Di nuovo buonasera a tutti e a tutte, benvenuti a questo appuntamento settimanale con il Centro Studi Biblici per il commento del Vangelo della domenica. Questa domenica celebriamo la festa del Corpus Domini, come si dice, Corpus Christi, la festa dell'Eucaristia. E il testo che si legge è preso da Marco, proprio il testo della cena di Gesù con i suoi nel Vangelo di Marco. Marco 14, 12, 16 e poi gli altri versetti 22, 26, proprio dell'Eucaristia. Ecco, è un testo molto ricco, molto complesso. Nell'arco di una diciamo un commento di 15 minuti non si riesce a dare tutti i particolari. Comunque leggiamo e mettiamo in risalto quelli che sono gli aspetti più rilevanti di questo testo. Dice così: il primo giorno degli azimi, quando si sacrificava l'agnello pasquale, i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che andiamo a prepararti la cena di Pasqua? Ecco, ormai il Vangelo di Marco si colloca in questo contesto della festa pasquale che era imminente, siamo già nel racconto della passione di Gesù. È interessante che sono i discepoli che chiedono a Gesù dove vuole mangiare la Pasqua esattamente. Mangiare la Pasqua significa mangiare l'agnello pasquale, celebrare la festa pasquale. E dice che l'Evangelista che questo avviene nel giorno degli azimi. Gli azimi è un'altra maniera di chiamare la Pasqua nel popolo giudaico. Sono due feste che sono poi combaciate in una sola. La festa di Pasqua, quando si sacrificava l'agnello per ricordare la liberazione dall'Egitto, e poi per 7 giorni non si mangiava pane lievitato, si mangiava pane azimo, che ricordava appunto anche quel pane della schiavitù e poi anche quel passaggio nel deserto. Ecco, questa maniera di chiamare la Pasqua, gli azimi, era anche nota all'epoca, si poteva chiamare in tutte e due le forme. Solo che Marco non segue il computo dei giorni. Perché il giorno degli azimi era già il giorno di Pasqua, la Pasqua cominciava la sera del 14 di Nissan e la mattina dopo era già il giorno degli azimi. Invece qui dice Marco quando si sacrificava l'agnello pasquale, cioè il giorno prima, era il giorno della preparazione. Ciò significa che Marco non segue il computo dei giorni secondo quello che era la tradizione di Israele, che il giorno cominciava alla sera, ma segue il computo romano, quindi il giorno comincia dall'alba, per cui quel giorno che si sacrifica l'agnello è quel giorno che poi la sera sarà anche il giorno degli azimi. È interessante che azimi ricorda sempre questo pane non lievitato, e questo pane che caratterizzava la festa per 7 settimane, non si poteva mangiare nulla di lievitato. Continua il testo dicendo: egli mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città, vi verrà incontro un tale che porta un'anfora d'acqua, seguitelo. E dove entra, dite al padrone. Il maestro domanda: dove è il mio alloggio, dove celebrerò la cena di Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà un locale in alto, grande, con tappeti già pronto. Preparatecela lì. I discepoli uscirono, giunsero in città, trovarono le cose come aveva loro detto e prepararono la Pasqua. Questo preparare la Pasqua era proprio il rituale che permetteva celebrare questa festa nel modo corretto. C'era tutta una serie di accorgimenti da fare perché questa festa appunto si potesse vivere come la tradizione comandava. Marco qui adesso sta cominciando con un racconto che dobbiamo prendere sempre secondo la sua teologia, non cercare di calarci nell'aspetto storico, di questo episodio, di questo momento dell'episodio che ci racconta Marco. Perché Marco quello che vuole illustrare ai suoi lettori è che Gesù, anche se sono stati i discepoli a chiedergli di celebrare la Pasqua, secondo quello che era la tradizione giudaica, Gesù vorrà far capire appunto ai suoi che tipo di Pasqua vuole celebrare lui. Quindi adesso abbiamo come due mentalità diverse. Da una parte i discepoli che vogliono celebrare la Pasqua come festa della tradizione di Israele, e Gesù che vuole presentare la sua Pasqua, che sarà proprio la sostituzione di quella Pasqua precedente, cioè di quella tradizione, di quell'alleanza che riguardava appunto la festa di Pasqua in sé. Allora, questa storia dell'andare in città, gli viene incontro un tale con un'anfora, domandate al padrone, il maestro chiede questo. dobbiamo intenderlo anche come una preparazione a quello che Gesù poi starà per fare nel momento della cena. L'intervento di Gesù che invia i discepoli con un incarico ricorda quell'altro già visto nella Domenica delle Palme, quando da Betfage Gesù invia anche due discepoli che vadano a prendere quell'asinella, quel che stava legato nel villaggio, portarglielo da lui. Se qualcuno gli chiede che cosa c'è questo, il padrone lo vuole, te lo riporterà. Quindi più o meno riprende lo stesso schema e sono schemi che hanno a che fare più con la teologia, ripeto, di Marco, non con un aspetto meramente storico. E qui a noi ci interessa, per esempio, questo fatto del luogo dove va a celebrare la Pasqua, che dice che è un locale in alto e che è grande e con tappeti. Questo è un aspetto interessante perché Marco farà anche una rilettura, ecco, per comprendere quello che Gesù sta per fare, farà una rilettura di tutto l'episodio dell'Esodo, quando Mosè aveva fatto l'alleanza con il popolo, appunto, dopo quella prima Pasqua, quella uscita dall'Egitto. Anche Mosè era salito sul monte, in un luogo alto, per ricevere la legge, e poi presenterà questa legge al popolo e aspergerà il popolo con il sangue di Torelli perché accettino appunto l'alleanza con Giacobbe. Quindi questo luogo in alto già ricorda anche qualcosa che ha a che fare sempre con il divino, sarà anche il luogo in alto dove verrà anche crocifisso Gesù, che sarà proprio l'espressione di questa sua nuova alleanza, questo versare il sangue, il suo sangue per amore. Poi questo ambiente grande, un ambiente che è accogliente per tutti, non è come l'antica alleanza che era riservata a un popolo in particolare, ma come dirà Gesù, questo è dato per tutti, quindi tutti potranno usufruire di questo dono che il Signore sta per fare. E il fatto dei tappeti ricorda anche sempre quella storia di Gesù che entra a Gerusalemme, questi mantelli che sono stati messi sopra l'asinello o anche per terra, cioè questa identificazione con Gesù, questo accoglierlo come il Messia Salvatore o Liberatore. Quindi sono tutta una serie di elementi che filano molto bene con quella che è la teologia di Marco, in base a quanto finora ci ha raccontato. Ecco, c'è l'altro elemento un po' enigmatico che sicuramente voi mi chiederete poi: ma cos'è questa storia di quell'uomo che porta un'anfora d'acqua? Seguitelo. È una cosa un po' strana perché gli uomini non portavano le anfore in quella cultura, erano le donne a portare l'anfora. Poi, per quale motivo dire che era d'acqua quando sicuramente il contenuto non si vede? Gli uomini potevano portare degli otri, col vino, con l'olio, con altre sostanze, quindi sì, ma le anfore non li portavano. Quindi abbiamo un elemento anomalo che sicuramente Marco lo inserisce con un'intenzione nettamente teologica. Sono state date molte, molte spiegazioni, ma a volte molto disparate. Ecco, qualcuno dice, ecco, allora questo siamo nel quartiere degli Esseni, perché gli Esseni non prendevano mogli, quindi anche questi uomini facevano il ruolo delle donne, cose un po' che non c'entrano proprio con l'intenzione o l'interesse o la teologia di Marco. La interpretazione che, per esempio, di questo episodio, di questo personaggio, da Juan Mateo nel suo commento a Marco, è che in questa figura dell'uomo con l'anfora d'acqua bisogna rivedere il personaggio del Battista, quell'uomo che è stato già presentato nel Vangelo come colui che prepara la strada e colui che battezza con acqua. Quindi abbiamo due cose che riguardano quel personaggio: l'acqua, l'anfora d'acqua, e anche il fatto che bisogna seguirlo e andare in quella stanza, bisogna anche preparare la stanza per lui. Quindi, come il Battista, doveva anche preparare la strada per questo arrivo del Messia. Ecco, sono elementi che, senza fermarci troppo, servono per costruire meglio tutto l'episodio, con quell'attenzione che Marco vuole dare di presentare Gesù come colui che ha fatto la Pasqua vera e definitiva e colui che ha fatto con questa Pasqua l'alleanza nuova che sostituisce l'antica. Quindi bisogna che i discepoli, per poter comprendere il gesto di Gesù, per poter assimilare questo messaggio fondamentale, rompano sempre con quella tradizione, con la conversione alla quale anche il Battista si richiamava, siano capaci di rompere e siano capaci anche di preparare, anche loro identificandosi con quanto Gesù adesso li starà per dire, per mostrare. Anche questi tappeti, questa preparazione significa la disponibilità della comunità di Gesù ad accogliere questo insegnamento che sta per fare. Allora i discepoli uscirono e giunsero in città, trovarono le cose come aveva loro detto e prepararono la Pasqua. Curiosamente, Quando passiamo adesso al momento dell'Eucarestia, non troveremo niente di quello che richiedeva la preparazione di questa Pasqua. Vi spiego. Dice così Marco: mentre mangiavano, prese un pane, pronunciò una benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. E presa una coppa, pronunciò un'azione di grazie, la diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: questo è il sangue dell'alleanza mia, che sta per essere sparso per tutti. Vi assicuro che non berrò più del prodotto della vite fino a quel giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. E dopo aver cantato un inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Questa è la presentazione, proprio la descrizione che ci ha fatto Marco dell'Eucaristia, di quella famosa cena che ha fatto Gesù con i suoi. Non c'è assolutamente nulla in questo racconto che ricordi la cena pasquale ebraica, nulla. Per cui i tentativi ancora oggi in certi gruppi cristiani, anche noi per la Pasqua facciamo la cena ebraica, sono completamente infondati, non hanno alcun collegamento perché in questo testo non troviamo niente che ricordi la cena pasquale ebraica. Manca la cosa più importante, l'agnello, perché la cena era impostata sull'agnello. Ma se veramente i discepoli hanno preparato tutto, e loro hanno preparato sicuramente come pensavano celebrare la Pasqua, secondo la tradizione di Israele, avranno preparato con i pani azimi, avranno preparato con il vino, avranno preparato con le erbe amare, avranno preparato anche con questo agnello, niente di questo appare. Perché dice Marco, mentre mangiavano, quindi la cena già è iniziata. Quindi, lui stanno mangiando, quindi Gesù interrompe a un certo momento quel discorso. Preso un pane, non si dice il pane, quindi non riguarda il pane tipico di quella sera, di quella notte, il pane azimo, quindi un pane normale, un pane che sicuramente lievitato, quindi non è, che era una cosa anche non prevista perché non si potevano avere cose lievitate quella notte per celebrare la Pasqua degnamente. Ecco, Gesù ha pronunciato una benedizione. Ha spezzato il pane e lo ha dato loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Quindi Gesù ha fatto come da capofamiglia, ha preso il pane, ha fatto la benedizione per ricordare che questo pane è sempre dono di Dio, che è sempre un regalo di questo amore, di questa attenzione che il Padre ha per tutte le creature dal momento che tutto lo ha fatto in funzione del nostro bene. Ha spezzato questo pane e ha chiesto ai discepoli di mangiarlo. Prendete, questo è il mio corpo. Gesù allora Marco sta ricordando quello che ha fatto anche Mosè in quel famoso episodio dell'Esodo, quando lui ha preso il libro della legge e ha mostrato al popolo che questo era il codice dell'alleanza, cioè le norme che il popolo doveva seguire. Vedete la differenza tra Mosè che prende un libro, un codice, e Gesù che ha preso il pane, un pane, dicendo: questo è il mio corpo. Per corpo si intende tutta la persona di Gesù, la persona di Gesù in quanto la sua identità, la sua capacità di relazionarsi. Quindi questo pane rappresenta Gesù, tutto quello che egli è, tutto quello che egli ha fatto. E lui, dicendo ai discepoli di prenderlo, non dice mangiatelo, scusate, prima ho accennato questa cosa, mi sono fatto prendere dalla formula che si dice durante la celebrazione eucaristica, Gesù dice soltanto prendete. Cioè Gesù chiede ai discepoli che si identifichino pienamente con lui, con la sua umanità, con la sua persona. Vedete la differenza tra Mosè che aveva preso un codice di norme sul quale uno soltanto doveva sottomettersi, accettare gli obblighi che queste norme imponevano alla vita dell'uomo, mentre Gesù presenta un pane che rappresenta la sua persona, offre ai suoi un pane che rappresenta la sua stessa persona perché i discepoli si identifichino con questa persona che è lui, con la sua umanità, con tutto quello che lui ha fatto fino adesso e ha detto fino adesso. Poi, presa una coppa, pronunciò un'azione di grazie, la diede loro e ne bevvero tutti. Qui si parla invece che hanno bevuto della coppa. Non ha detto però Gesù: prendete. Vedete, ci sono delle differenze anche. Da una parte si dice prendete, ma non si aggiunge che mangino. Da un'altra parte si dice che diede la coppa, non si è detto di prenderla, però che tutti ne hanno bevuto di questa coppa. La coppa gli è stata presentata nel Vangelo di Marco, nel famoso episodio dei fratelli Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, quando volevano i primi posti, e Gesù ha parlato della coppa che doveva bere, questo calice. Quindi la coppa riguarda sempre la sorte, ma una sorte che può portare anche fino a dare la vita. Allora questa coppa rappresenta anche, se il pane rappresenta la persona di Gesù, tutto quello che lui è, tutto quello che lui finora ha fatto, ha detto, la coppa rappresenta anche il suo impegno a dare la vita, perché tutto quello che lui ha fatto e ha detto si possa anche capire nel modo più evidente e più completo possibile, com'è il dare, scusate che sono squadra del telefono, il dare la propria vita. Anche qui interessante ricordare il gesto di Mosè. Mosè, dopo che ha preso il libro della legge e ha detto al popolo: questa è la legge di Dio, e il popolo ha accettato questa legge, Mosè ha sparso ha preso del sangue di torelli in un catino e lo ha veramente fatto questa aspersione sul popolo, qualcosa che indicava l'impegno del popolo di vivere le norme dell'alleanza. Vedete la differenza anche tra Mosè e Gesù, tra un sangue che viene asperso esternamente e una coppa che contiene una bevanda che bisogna assimilare, che bisogna prendere dentro di sé. Quindi non basta ai discepoli soltanto identificarsi con la persona di Gesù attraverso il pane, ma bisogna essere pronti come lui a dare vita, perché questo pane che è Gesù si manifeste tramite di noi, tramite ognuno di noi, anche agli altri. Allora, Marco sta facendo questo cambiamento, questa sostituzione radicale tra l'antica alleanza e l'alleanza che Gesù adesso presenta, e di fatto dice: questo è il sangue dell'alleanza mia. E Marco mette l'accento su questo pronome possessivo, come per dire che questa è l'alleanza che finalmente l'umanità si attendeva, qualcosa che è irrevocabile, che non si può più cancellare, perché significa, come dice Gesù, che sta per essere sparso per tutti, significa una vita che si dà per amore. Dal momento che si è dato questa vita per amore, non si può più tornare indietro. L'umanità stessa entra in una dimensione completamente nuova. Non si era mai visto un amore così grande in una persona umana, che ha cambiato completamente la sorte di tutti noi. Quindi Gesù chiede ai suoi discepoli che si identifichino con lui, ma allo stesso tempo che anche loro siano capaci di dare vita per gli altri. E questo si fa bevendo, come dice Marco, ne bevvero tutti, bevendo di questa coppa, cioè essendo disposti come Gesù a dare la propria vita per il bene degli altri. Quindi non si può separare il pane della coppa, le due cose devono andare insieme, perché da una parte si parla dell'identificazione, dall'altra parte si parla della donazione o della dedizione. Sono questi anche gli aspetti che Gesù aveva già ricordato nelle condizioni per chi voleva seguirlo: se qualcuno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso e prenda la sua croce e mi segua. Quindi il pane significa, come Gesù, rinnegare se stesso, cioè identificarsi con un'umanità che si mette sempre al servizio degli altri, che non sfrutta mai, che non domina, che non opprime, che non tratta male. E caricarsi la croce significa che siamo pronti, come Gesù, a dare la vita perché questo servizio sia sempre più efficace e possa raggiungere tutte le persone, tutte le creature. Gesù conclude dicendo: vi assicuro che non berrò più del prodotto della vite fino a quel giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Anche questa è un'espressione molto carica, densa di significato teologico. Cosa sta dicendo Gesù con questa espressione? E il giorno in cui lo berrò, quando si parla del giorno, è sempre il giorno della sua morte, il giorno in cui Gesù manifesterà questa effusione totale dello Spirito, e da questa effusione nascerà la comunità nuova, la comunità di credenti che saprà veramente identificarsi e dare la vita come Gesù per gli altri. Allora, questo vino nuovo, il prodotto della vite che lo verrà nuovo nel regno di Dio, significa questa comunità che già cammina nella storia, che ha assimilato il messaggio di Gesù, che si identifica con la sua persona e che è capace di dare la vita come Gesù per gli altri. Gesù allora beve anche di questo vino, che è il vino della sua comunità, cioè di una comunità che sta mettendo in pratica la stessa testimonianza di Gesù. Quindi significa che Gesù è presente, che la morte non solo non ha cancellato o interrotto la sua vita, ma che la morte le ha permesso di manifestare fino in fondo la ricchezza di questa vita. Allora Gesù sta anche, diciamo, incoraggiando i suoi discepoli: la morte non va vista come una diciamo, un fallimento, ma la morte in questo caso viene visto come il momento in cui si può manifestare fino in fondo la ricchezza di questo amore. Questo permetterà la costituzione di una comunità nuova. Ecco, allora questo battesimo nello spirito, di cui parlava anche il Battista, Gesù ci battezza nello spirito quando noi siamo capaci di identificarci con lui attraverso il pane e di essere pronti come lui a dare vita agli altri attraverso il calice. Quando una persona ha questa dedizione, ha questa identificazione, Gesù, ecco, come ha fatto nella croce, ci comunica questo spirito che significa essere creature nuove, capaci anche noi di dare vita e di offrire questo vino nuovo del regno, del quale anche Gesù ne beve, perché sempre insieme ai suoi. Grazie, scusate la lunghezza di questo pomeriggio, di questa sera nel spiegare il Vangelo, ma il testo così ricco ne aveva veramente bisogno. Di questa ulteriore, possiamo dire, prolungamento del tempo. Ecco, se ci sono delle domande, immagino che ci saranno anche molte questioni ancora da chiarire, però ecco, io penso che in linea di massima si comprende bene la teologia di Marco attraverso il testo dell'Eucaristia. Allora, Franco dice, ma perché i sacerdoti non spiegano il Vangelo? Ecco, questo dovete chiederlo ai sacerdoti, è un vostro dovere come laici, nessun laico deve essere privato del pane del Vangelo. Per cui se un sacerdote non lo spiega, bisogna dirglielo, bisogna ricordargli il dovere, se lui non lo fa, lo faccia qualcun altro diciamo, al suo posto, e se questo non è possibile, allora si cerca un altro sacerdote, certamente. Vediamo un po' se non mi sono perso. I preti, questo va bene, i preti, d'accordo? Sì, noi parliamo sempre di preti, sacerdoti siamo tutti. Giuseppe da Portici, ciao Riccardo, chiedo da quale riferimento l'attuale liturgia durante l'Eucaristia prende il concetto di sacrificio. Ecco, questa storia del sacrificio non fa parte del testo dell'Eucaristia, non si è da nessuna parte. Gesù ha parlato che lui viene a dare la vita in riscatto, non in sacrificio, cioè lo dice chiarissimamente Marco, il figlio dell'uomo è venuto per dare la vita in riscatto per tutti. Il riscatto non c'ha a che fare con il sacrificio, ma con la liberazione. Quindi questo è entrato nella liturgia per tutta una spiritualità del passato, secondo una lettura anche, secondo parziale anche della teologia paolina, dove si parla del sacrificio, vittima di espiazione per i nostri peccati, eccetera, eccetera. Ma nel concilio, quando sono rivisti i testi, tutte le conferenze episcopali hanno messo il verbo dare, dato per voi, in spagnolo si dice anche dato per voi, soltanto nel contesto italiano è subentrato la parola sacrificio. Sembra per una specie di compromesso per quelli che non volevano che possiamo dire, questo concetto, questa idea si perdesse. Però nei testi evangelici non si parla di sacrificio, non si dice offerto in sacrificio, si parla di spargere, di dare, quindi è una questione che riguarda più una tradizione che è continuata ancora oggi. Noi dobbiamo parlare sempre di questo dono che ha fatto Gesù veramente per darci la vita. E questo riscatto di cui parla lui, cioè ci dà la capacità di essere persone libere, perché anche noi possiamo dare la vita per il bene degli altri. Beh, vi rispondete fra di voi. Anna Polacca dice: i preti non lo sanno, siamo i sacerdoti perché non lo sanno, va bene. Eucaristia, corpo e sangue. Mi sembra che si intenda accogliere completamente il messaggio di Cristo. A messa prendiamo sempre solo pane. La Chiesa stessa non ci chiede un'adesione così completa. Sì, questo è entrato anche per una questione anche pratica, perché quando tu hai assemblee molto numerose, come fai anche a distribuire il vino? Sarebbe una cosa anche impegnativa in tanti modi. Quando Gesù sta parlando del pane e del vino, del suo corpo, cioè ovviamente sta parlando a un gruppo piccolo, e così sono state anche le prime esperienze delle comunità, delle chiese domestiche. Quando poi questa cosa si è tutta così, possiamo dire, un po' globalizzata, queste folle immense delle partecipazioni alle messe, è ovvio che non è pensabile, però dovrebbe essere così. Si deve prendere il pane, si deve prendere il vino, perché le due cose sono espressione di questa identificazione, di questa anche assimilazione del messaggio di Gesù. Un testo stupendo, sicuramente, soprattutto se lo confrontiamo con la storia di Mosè sul libro dell'Esodo, Esodo 24, i gesti che compie Mosè con il codice, il libro della legge e il sangue di Torelli. e i gesti che compie Gesù con il pane, con il suo sangue, è una cosa molto ben diversa di quello che ha fatto Mosè, e per questo si parla di qualcosa di nuovo e che sostituisce tutto l'antico, certamente. Riccardo, sembra incredibile, ma la Chiesa dice che se si usa l'ostia fatta col lievito, essa non diventa. No, vabbè, questo no, no, anche questo no. Oggi si può fare anche si può fare l'Eucaristia col pane lievitato, no. Questo sempre per ricordare la storia del pane azimo, ma anche per una questione anche pratica, perché si conservava meglio, perché se tu il pane poi non lo consumi, ovviamente si indurisce, poi cosa fai? Lo mangi? Come lo mangi? Cioè, sono cose che hanno tutta una serie di retroscene che sono legate a contesti particolari. Cioè, il pane basta che sia pane, di grano, come uno lo mangia, questo non importa, è importante che si mangi, quindi questo è quello che conta. Non possiamo dire che se il pane è lievitato non diventa colpo di Cristo, vabbè, lasciamo stare queste cose. Puoi riprendere il concetto del pane che non viene mangiato e la coppa che deve essere bevuta? Sì, vuol dire che, perché è una maniera bella che usa Marco per dire che non si può togliere una cosa dall'altra, non si può pensare all'Eucaristia soltanto come il pane o soltanto come il vino, in questo senso, no? Ma le due cose devono andare insieme. Marco costruisce l'espressione come per dire, tutti hanno preso il pane e la coppa, e tutti hanno mangiato il pane e hanno bevuto della coppa. Ma lo fa in questa maniera un po', possiamo dire, per parti, per comprendere che una non si può dare senza l'altra, non ci può essere l'Eucaristia senza il pane, senza il vino. Le cose sono necessarie perché questa esperienza, questo ringraziamento, Eucaristia vuol dire ringraziare, si possa veramente vivere nella comunità cristiana. Perché a noi fanno mangiare il pane e non fanno bere il vino? Già l'ho detto prima, è una questione pratica, ma in tante altre comunità, in altri ambienti si può fare, basta trovare la formula in cui sia possibile anche attingere al calice, certamente. Questa è la questione dell'acqua, è sempre una tradizione anche liturgica, si mettono queste gocce di acqua anche per ricordare un po' questa nostra umanità che entra nel divino, ma sono cose che hanno a che fare più con una, ripeto, con una tradizione liturgica, no? Non c'entra niente con il testo, anche questo. Un'altra domanda, chiedo da quale riferimento l'attuale liturgia prevede che non è possibile ricevere Gesù se non si è puri dopo l'inutile istruttiva confessione. Ma vabbè, anche questo, Giuseppe, c'è tutto. Qui abbiamo sempre a che fare con la tradizione, con la storia, dobbiamo capire il perché delle cose, come sono nate queste situazioni. Tu devi immaginare, Giuseppe, che il cristianesimo, quando diventa religione di Stato, è ovvio che la gente non si fa discepolo di Gesù per sua scelta, ma che sono stati tutti battezzati così in massa, no? Perché si battezzava il capotribù, tutti eravamo già disposti a fare i cristiani, anche se non capivamo niente di questo. Perché questo ha portato a un degenerare anche la stessa fede, lo stesso messaggio, per cui poteva succedere che uno andava all'Eucaristia dopo che aveva svuotato il vicino di casa. Non era pensabile questa cosa qua, no? Cioè, bisognava che si chiarissero bene cosa significavano. Allora, visto che non era così chiaro, hanno cominciato già dal IV secolo in avanti a mettere questa specie di passo delle forchelovine della confessione. Prima uno doveva mettere una specie, fare un esame di coscienza per vedere se aveva fatto delle cose sbagliate, altrimenti non poteva avvicinarsi. Ma quando uno veramente la fede ce l'ha e l'adesione a Gesù è piena, è ovvio che questo specie di certificato di buona condotta non c'è bisogno di prenderlo, se non quando uno riterrà opportuno. Ripeto, queste sono situazioni che hanno a che fare con una storia dove il cristianesimo purtroppo ha perso la sua identità ed essere cristiano è diventato qualcosa, possiamo dire, a livello più anagrafico, a livello più di tipo sociale, come per oggi, molti vanno alla messa, ma non sanno che cosa sia la messa, vanno a fare un rito, prendono la comunione come se prendessero, non so, tutta una questione molto, possiamo dire, anche superficiale o a livello molto privatistico, molto intimistico, di una specie di pietas personale. Ma Gesù non ha fatto niente di tutto questo, Gesù ha fatto una cena e chiede ai suoi che facciano una cena in cui si identifichino pienamente con la sua persona e siano pronti anche loro a fare le scelte che ha fatto Gesù dando vita. Per cui quando si celebra l'Eucaristia e si prende il corpo e il sangue, sangue. Non si può uscire come prima quando si è entrati, si esce più ricchi, si è più capaci di dare vita. Se uno esce così vuol dire che non ha celebrato niente, cioè non è un rito, non è una specie di magia che deve succedere chissà che cosa, no? Ma veramente è il nostro momento culmine, è il centro della nostra fede, il momento in cui siamo battezzati nello Spirito, come dicevo prima, no? Io adesso tolgo un attimo la registrazione perché altrimenti diventa troppo lunga per chi la vuole poi vedere. Un attimo solo, scusate.